Ascolta mentre il pastore Marco De Felice insegna dalla potente parola di Dio. Per altri insegnamenti visita il sito www.aiutobiblico.org o www.veravita.org. Buon ascolto.
Buonasera. Voglio continuare nel nostro studio di Romani. Questo libro che, come ho già detto ogni volta, è proprio un argomento che non si può spezzare. Non si può spezzare. Ho parlato con una persona in questi giorni, da lontano, che era agitato, turbato per vari problemi nella vita, come tanti. E ho detto, stai leggendo la Bibbia? E mi ha risposto, sto ascoltando tanti dei tuoi sermoni. Ho detto, no, non basta. Ma tu parli della Bibbia? Sì, certo parlo della Bibbia, ma dobbiamo leggere la Bibbia. Dobbiamo leggere la Bibbia. E quando siamo turbati, scoraggiati, agitati, arrabbiati, delusi, è sempre legato a non vedere Dio per avere fede in Dio, vederlo per fede. E quindi è la parola di Dio. Quindi l'insegnamento è un dono da Dio, fa parte della cura di Dio, quindi prego di non parlare del mio, però l'insegnamento accompagna la lettura della parola di Dio. E non un versetto qua, un versetto là, un brano qua oggi, un brano là domani, ma una lettura tipo Romani, ma tutti i libri, dove leggo quel libro della Bibbia, leggo Genesi, leggo Matteo, leggo Romani, leggo tutto, un libro grande come Genesi, magari mi vogliono delle settimane, magari se ho più tempo leggo un libro come Colossesi in un giorno, ma se leggo Colossesi in un giorno, magari lo leggo ogni giorno per una settimana o due. E Romani è un libro da leggere tutto, da leggere tutto. E siamo arrivati a capitolo 5. E se ricordate, nei primi capitoli Paolo prima ha dimostrato che siamo tutti colpevoli. Siamo tutti colpevoli. Giudeo, greco, non importa. Siamo tutti colpevoli. E i gentili, i greci, sono colpevoli non avendo conosciuto la legge. Perché sono colpevoli, i giudei sono colpevoli avendo la legge, perché non hanno potuto seguire. E quindi non possono vantarsi. E poi capitolo 3, dopo aver mostrato la colpa davanti a Dio, il giudice di tutti, ha dimostrato che c'è la giustificazione. L'essere dichiarato non colpevole, essere giustificato. Ma non perché tu sei arrivato a quel punto, ma perché vieni dato giustificati non per opere, ma per fede. Cioè, dichiarato, essendo colpevoli, ha dimostrato, siamo colpevoli. E davanti al giudizio c'è una unica condanna. Il salario del peccato, qual è? La morte, condanna eterna, inferno, tormento eterno. È la condanna giusta, meritata. E dice invece, in Cristo Gesù siamo giustificati. Per fede, un dono, quello che era impossibile. Dice che siamo riconciliati con Dio per fede nel sacrificio di Gesù che Dio ha stabilito come propiziatorio. E poi va avanti, capitolo 4, abbiamo visto l'ultima volta, capitolo 4 dimostra, ma Abramo? Abramo? Era un giudeo? Sì, ma era giustificato per fede. Abramo credette a Dio. E ciò gli fu messo in conto come giustizia. E la circoncisione di Abramo è venuta dopo la giustificazione, in modo che chi ha fede è un figlio di Abramo. Quindi, quello che Paolo ha stabilito alla fine di capitolo 3 e tutto capitolo 4 è che siamo giustificati, non più colpevoli. Lascia stare queste parole grandi, giustificati. Cosa vuol dire? Io ero colpevole e non sono più colpevole. Ricordate il Bartolomeo, l'uomo in Giovanni 9, in Gerusalemme, che i farisei dicevano, ma spiegici tu di lui. Dice, io so una cosa, una volta ero cieco, adesso vedo. E noi possiamo dire, io ero colpevole, peccatore davanti a Dio, colpevole davanti a me. Una cosa solo, il giudizio con la condanna è quello che avevo meritato, ma sono perdonato, sono giustificato. Allora, con quella base, Paolo continua e dice, e voglio spiegarvi dei benefici. Voglio spiegarvi dei benefici adesso che siete giustificati voi che avete Cristo. Quindi con quello inizio in Romani capitolo 5 e inizio con versetto 1. E leggo che posso vedere. Ok. Giustificati dunque per fede. E mi fermo. Iniziamo con questa verità. Se tu sei in Cristo Gesù, tu sei giustificato. Giustificato. Dio dice, tu non sei colpevole. Tu non sei colpevole. Tu sei innocente. Ma io, i tuoi peccati sono tolti. Tu non sei colpevole. Tu sei giustificato. Tu sei giusto. E dice, giustificati dunque per fede, non per opere, abbiamo già stabilito quello. Tu sei dichiarato giusto. Giusto. La tua cartella dice giusto. Per fede. E poi vado avanti. Giustificati dunque per fede, abbiamo pace con Dio per mezzo di Gesù Cristo, nostro Signore. E voglio invitarvi in tutto questo capitolo di notare quante volte Paolo dice per mezzo di Gesù Cristo o qualcosa di simile. Per quante volte dirà per mezzo di Gesù Cristo. Tutto quello che sta per dire è per mezzo di Gesù Cristo. Guai a noi se dimentichiamo questo. E dice che giustificati per fede in Gesù Cristo abbiamo pace con Dio. Dobbiamo capire a chi sta parlando. A chi sta parlando? Chi ha pace con Dio? Cioè, non voglio dire noi, ma chi eravamo di poter dire che oggi abbiamo pace con Dio? Eravamo nemici. Da Efesini 2 sappiamo che eravamo figli di ira. Eravamo separati da Dio. Di nuovo in Efesini 2, senza Dio, senza le promesse, senza speranza. Ora, essendo giustificati per fede in Gesù Cristo, siamo stati riconciliati con Dio. Siamo passati dall'inimicizia alla pace nel rapporto con Dio. Prima eravamo sotto l'ira di Dio. Ricordate in Giovanni 3, 36? No? Chi crede a vita eterna, chi non ubbidisce? L'ira di Dio rimane sopra di lui, questa ombra che sta solo aspettando il momento del giudizio per gettare nel lago di fuoco, tormento eterno. Ma ora siamo amati, siamo curati, siamo preziosi, siamo onorati. Questo è cosa vuol dire avere pace con Dio. Quando consideriamo la condizione passata, la condizione vera, attuale ed eterna, grazie a Dio. E questo per mezzo di Gesù Cristo, nostro Signore. E voglio martellare questo perché Dio lo martella. Oh, che possiamo ricordare per mezzo di Gesù. Signore, ho questo per mezzo di Gesù. Posso venire a te liberamente per mezzo di Gesù. Ho libero accesso al trono per mezzo di Gesù. Tu mi curi perfettamente per mezzo di Gesù. Ho le promesse per mezzo di Gesù. Ho una speranza viva per mezzo di Gesù. E poi, parlando di Gesù, per mezzo del quale, di nuovo, siamo riconciliati per mezzo di Gesù, abbiamo pace per mezzo di Gesù, e adesso per mezzo del quale abbiamo anche avuto, mediante la fede, l'accesso a questa grazia nella quale stiamo saldi e ci vantiamo nella speranza della gloria di Dio. Di nuovo, per mezzo di Gesù, per mezzo del quale, tutto è mediante Gesù, abbiamo accesso a questa grazia. E Dio vuole che siamo meravigliati della grazia, perché la grazia è tutto quel bene che noi non meritiamo. Quando tu lavori e tu datore ti dà la busta paga, non è grazia. Se uno ti invita a cena che tu per tempo tuo avevi invitato a cena, non è grazia. Non è grazia quello. Siamo amici, siamo fratelli, ci aiutiamo l'uno l'altro e c'è un aspetto, ma ci aiutiamo gli uni gli altri. Non è, ma con Dio è grazia, non è quello che meritiamo, è un bene immenso. E dice, e stiamo saldi. Siamo saldi, non perché siamo bravi, anzi, questo capitolo ci fa capire, non siamo saldi perché siamo bravi, non siamo saldi perché io so che io credo in Dio, io so che non toglierò gli occhi da Lui, tu non sai quello perché toglierai gli occhi da Cristo, cadiamo tutti. Non mi incoraggiano questi canti, ti amerò sempre. Io non posso dire quello. Quante volte cado? Ma per grazia siamo saldi. Poi dice, ci vantiamo. E questo vantarci non è orgoglio vantarci. Questo è quando la squadra vince o l'esercito vince. Dico, oh, e portano la bandiera. Abbiamo vinto con grande gioia. In che cosa ci vantiamo? In che cosa ci vantiamo? Ci vantiamo nella speranza della gloria di Dio. Abbiamo detto oggi a pranzo, credo, o colazione, in uno dei brani che leggevamo, era Tessalonicesi, era pranzo, di ricordare sempre il ritorno di Cristo. Di ricordare sempre il ritorno di Cristo. E Paolo qui sta dicendo, ci vantiamo nella speranza della gloria di Dio. Una sorella mi ha detto oggi, ha detto, sai, c'era la stagione di vita in cui crescevamo figli. Era la vita, tutti i giorni. Ma poi sono cresciuti, sposati, hanno la loro vita. E non è più la nostra vita. Il matrimonio è la vita adesso. E quello finirà. A pranzo abbiamo detto, quest'anno, a gennaio, mia mamma è stata 31 anni che è vedova. 31 anni vedova. Sono tanti. Dopo 35, se ricordo bene, anni di matrimonio. 31 anni, quindi figli sono temporanei. Il matrimonio è temporaneo. Non bisogna aggrapparci a quello che Dio ha tolto via. Ma la speranza nella gloria, ci vantiamo nella speranza della gloria di Dio, non è temporanea, sarà per tutta l'eternità. E quello che sta dicendo, quando Cristo ritorna e saremo trasformati e saremo portati nella presenza di Dio, saremo nella presenza, inondati dalla gloria di Dio, pienamente. Non più qualche ombra come abbiamo qui. Vedremo Dio pienamente nella sua gloria. Loderemo Dio nella sua gloria, godremo la gloria di Dio per sempre. E quindi ci vantiamo di questo. Questa è la nostra vittoria, è futura, ma è sicura. E ci vantiamo di questo. Quindi non cerchiamo la nostra soddisfazione in quello che perderemo, ma in quello che è eterno. E lui dice, siamo saldi in questa fede e perciò ci vantiamo nella speranza e nella gloria di Dio che abbiamo davanti a noi. E non soltanto questo, versetto 3, e non soltanto questo, ma c'è di più. E non soltanto questo, ma ci vantiamo anche nelle afflizioni, sapendo che l'afflizione produce perseveranza, la perseveranza esperienza, e l'esperienza, speranza. E anche questo è molto importante. Ci vantiamo in quello che avremo quando Cristo ritorna. Ma ci vantiamo anche adesso in quello che abbiamo. che è, sono le afflizioni. Scusami, posso capire di vantarmi nella gloria di Dio, ma come devo vantarmi delle afflizioni che mi fanno male? La parola vuol dire afflizioni, è una parola che vuol dire schiacciare, proprio siamo schiacciati sotto il peso. Come posso vantarmi di quello? Allora, come dice in Giacomo 1, considerate una grande gioia quando vi trovate in prove di vario genere, sapendo che è la prova della vostra fede. Qui dice, le afflizioni che producono tristezza, ma sapendo come vengono usate da Dio. Questo produce gioia non per i dolori, ma per il frutto che le afflizioni producono. Afflizioni producono perseveranza, che produce esperienza, che produce speranza. Allora, queste parole, perseveranza vuol dire impariamo ad andare avanti nelle difficoltà, occhi in avanti, e questo ci fortifica. L'esperienza è una parola che vuol dire una cosa che dimostra che la cosa è il carattere. Esperienza non è forse la traduzione migliore. Paolo parla, ci mettiamo alla prova, volevo vedere la prova della vostra fede in Corinzi, cioè l'evidenza che è genuina. Quindi esperienza qui non è la massima di traduzioni, questa è la cosa che dimostra, che prova che è veramente vera. Quindi l'afflizione produce perseveranza, che dimostra che la fede è genuina, ok? L'esperienza di mostrare vera fede, e questo produce speranza, è un cerchio, piena convinzione. Guarda, guarda, Dio mi ha portato fino a qua. Cosa vuol dire? Nonostante le prove dure che ho passato, Dio mi ha portato qua, mi porterà avanti, io vedrò Dio nella sua gloria. Quindi, noi ci vantiamo nella speranza e nella gloria di Dio, ma ci sono afflizioni, e ci vantiamo sapendo che le afflizioni producono questa perseveranza, che produce questa esperienza, che serve la prova dell'opera di Dio in noi. E vedendo la prova, la speranza è ancora più fortificata. Uno appena salvato non ha questa prova. Non ha che, guarda quello che Dio ha prodotto in me. Deve arrivarci tramite le afflizioni. Però le afflizioni ci danno una speranza più solida. E poi versetto 5. Ora, la speranza non confonde, perché l'amore di Dio è stato sparso nei nostri cuori per mezzo dello Spirito Santo che ci è stato dato. Anche qui cambierei una parola. La parola confonde è una parola non ci fa vergognare. Non ci fa vergognare. Quindi ti trovi davanti il giudice. E speravi che per quel motivo mi lasceranno liberi, e quella speranza cade a terra, non era valido. Lì la speranza delude, rendi vergognato, oh no, sono colpevole. Invece la parola qui vuol dire no, questa speranza non delude, non ti fa vergognare che la tua motivazione non vale. No, vale, la mia motivazione è Gesù Cristo, io spero in Cristo. E non sarò deluso, non mi vergognerò al giudizio. Questo è il senso di non confonde. Ora, la speranza non confonde, non delude, non ti lascia essere vergognato. Perché no? Perché l'amore di Dio è stato sparso nei nostri cuori per mezzo dello Spirito Santo che ci è stato dato. Dio ci ha dato il suo amore, ha versato in modo abbondante, gigantesco, immenso, il suo amore, che Paolo ne parlerà ancora qui in Romani, capitolo 8 soprattutto. E lo Spirito Santo che abbiamo ricevuto, dimora in noi, ci sigilla, applica i benefici di Cristo a noi, ha sparso l'amore di Dio nei nostri cuori. È un amore sicuro, è un amore eterno, è un amore profondo, è un amore potente, E lo Spirito Santo ci ha dato questo amore. L'ho messo nei nostri cuori. Ma io ho dubbi! Io ho tanti dubbi! Perché sto guardando a me stesso. Infatti, andando avanti, proprio subito dopo di questo, Paolo ci mostra. Non è stato sparso a causa che nostra fede è forte o siamo bravi, perché le tante persone che mi vengono parlando dei loro dubbi della loro salvezza, sempre è la stessa storia. Non so se io sono sincero, non so se la mia fede è vera, non so se Simone è veramente ravveduto. Questa storia ho sentito quante di quelle volte. E voglio notare, l'amore di Dio non è stato dato a noi, sparso di noi, a causa di noi. Infatti, andiamo avanti, versetto 6, parlando di perché abbiamo l'amore di Dio. Perché mentre eravamo ancora senza forza, Cristo a suo tempo è morto per gli empi. Difficilmente, infatti, qualcuno muore per un giusto. Forse qualcuno arderebbe in morire per un uomo da bene. Allora, quello che Dio sta facendo qui, tramite Paolo, è per farci capire l'amore di Dio. Lui vuole martellare nella nostra testa che non dipende da noi. Non è che Dio ha visto in noi. L'amore di Dio non è basato su qualche merito, qualche valore. Oh, Dio ha visto una cosa preziosa in noi. No! Mentre eravamo ancora senza forza, mentre eravamo morti, incapaci a amare Dio, incapaci a ubbidire a Dio, incapaci ad avere qualunque beneficio di Dio. Eravamo nemici di Dio. In quella condizione Cristo è morto per, e per martellare ancora di più, è morto per gli empi. E se a te disturba di essere chiamato un empio, è un problema. Perché se tu non ti vedi come un empio per merito tuo, non puoi vedere Cristo come il meraviglioso Salvatore. Se non ti vedi, oh, quanto ero empio, allora Cristo diventa meraviglioso. Cristo è morto non per i bravi e i buoni, è morto per chi? Abbiamo appena detto, per gli empi. Quando ci arrivano dubbi della nostra salvezza, è perché dubitiamo noi stessi. Dubitiamo noi stessi. Ricordati, Cristo è morto per gli empi. Se dubiti la tua salvezza, valuti, ma veramente sono un empio di natura? Se dubiti la salvezza, valuti, ma sono un po' bravino o sono veramente un empio davanti a un Dio tre volte santo? Questo è come valuti la salvezza. Cristo è morto per gli empi. E poi, per l'uomo, morire qualcuno è raro. Forse per un uomo eccezionale, qualcuno va bene, muoio per lui perché è così buono che potrebbe fare tanto bene. Forse. Ma versetto 8 va avanti. Ma Dio manifesta il suo amore verso di noi in questo, ok? Mentre eravamo ancora peccatori, Cristo è morto per noi. Abbiamo appena letto che Cristo è morto per gli empi, mentre eravamo ancora senza forza. E ripete, mentre eravamo ancora peccatori, Cristo è morto per noi. Dio vuole che vediamo la grandezza del suo amore. Vuole che... Ma non è possibile! No, umanamente non è possibile. È troppo grande. È troppo grande. L'amore di Dio non è basato minimamente su qualche valore in noi, qualche vantaggio, qualche beneficio in noi, qualche bontà in noi, perché non c'era nulla. È solo in base a chi è Dio. Quindi l'amore di Dio è sicuro, perché non dipende da noi. Non è che, ma io sono debole. Certo sei debole. Dio non ti ha amato perché eri forte. Ti ha amato quando non eri debole. Debole implica un po' di forza, giusto? Debole implica un po' di forza, ma abbiamo letto nel versetto precedente, mentre eravamo ancora senza forza. Dio non ha mandato Gesù per noi quando eravamo deboli. Dio ha mandato Gesù quando eravamo senza forza. State capendo che Lui vuole che capiamo l'amore di Dio, che non dipende da noi, è solo il suo cuore. Cristo è morto per noi come peccatori, non c'era alcun merito in noi, nessuna cosa in noi che attirava Dio. Ah, ma io vedo quello che diventerà. Questa è una eresia. Ci sono persone che dicono, ma Dio sapeva quello che saremmo diventati. No! È chiaro in tanti brani, non è perché Dio vedeva il bene che saremmo diventati. No, perché quello serve in amore dovuto al valore futuro dell'oggetto. Quindi non è un amore che arriva, nasce nel cuore della persona, è un amore che il valore futuro merita. Ma l'amore di Dio non è meritato. Ci ha amato quando eravamo senza forza, peccatori, empi. E questo è incoraggiante, perché quando io manco, lo so. Dio non mi ama perché non manco, mi ama perché è il suo cuore che mi manca. Allora, essendo amati così, versetto 9, molto più dunque, essendo ora giustificati nel suo sangue, siamo salvati dall'ira per mezzo di lui. Lì c'è un'altra volta, tutto è tramite Cristo, ma prima siamo giustificati per mezzo di Gesù nel suo sangue e poi saremo salvati dall'ira per mezzo di Lui, di Gesù Cristo, molto di più. È proprio in greco un doppio, molto e molto, cioè due parole diverse, ma molto di più. Essendo ora giustificati, che abbiamo già stabilito, saremo salvati dall'ira per mezzo di Lui. Allora, non manchiamo mai di vedere l'ira di Dio nella Bibbia, perché l'amore di Dio è così grande quando lo mettiamo in opposizione all'ira di Dio. E chi nega l'ira di Dio o ignora l'ira di Dio o cerca di non pensarci, non vede tanto dell'amore di Dio. E dice che saremo salvati dall'ira. Oh, quanto terribile sarà l'ira di Dio, quanto terribile, quanto eterno, quanto sarà senza scampo. Quando arriva l'ira di Dio non ci sarà scampo. Apocalisse 6, le persone grandi, piccoli, diranno, oh, cadeteci addosso alle montagne, chi può nascondersi dall'ira dell'agnello? Nessuno, però dice che saremo salvati, è un futuro, sta parlando al giudizio, del giudizio finale. Gesù arriverà per giudicare con la spada dalla sua bocca, che vuol dire la parola di giudizio. Questa ira pigerà il tino dell'ira di Dio, quante descrizioni terribili dell'ira di Dio, però saremo in Cristo giustificati, salvati dall'ira per mezzo di Gesù Cristo, sempre tutto per mezzo di Gesù. In versetto 10, infatti, se mentre eravamo nemici siamo stati riconciliati con Dio per mezzo della morte del suo figlio, molto più ora che siamo riconciliati saremo salvati mediante la sua vita. E se stiamo tenendo conto di per mezzo, quei due qui, per mezzo di e mediante, che è la stessa cosa. Cristo è tutto, Cristo è tutto, Cristo è tutto. Allora, e lui dice, scusate, pensate, se mentre eravamo nemici, senza valore, senza della bontà in noi, siamo stati riconciliati con Dio per mezzo della morte del suo figlio, come ho appena spiegato, molto più ora che siamo riconciliati, saremo salvati mediante la sua vita. È morto per noi, adesso vive per noi. Vive per noi. Così dice Matteo 28, ogni potestà mi è stato dato in cielo e sulla terra. Io sarò con voi fino all'età presente. Siamo riconciliati e saremo salvati per mezzo della vita di Gesù Cristo. Paolo qui fa questo confronto fra eravamo nemici, eravamo morti, adesso siamo riconciliati. e saremo salvati. E di nuovo, non solo, molto di più, lui sempre va avanti con questo qui, sempre aggiungendo beneficio sopra beneficio. Non solo, non soltanto, molto di più, adesso versetto 11. E non solo, ma anche ci vantiamo in Dio per mezzo del Signore nostro Gesù Cristo, tramite il quale ora abbiamo ricevuto la riconciliazione. Incredibile. Di nuovo, per mezzo. Avete visto un altro per mezzo? Ci vantiamo in Dio. Allora, ci vantiamo nella speranza della sua gloria. Ci vantiamo nelle afflizioni perché producono la perseveranza, che produce l'esperienza, che produce la speranza. E ci vantiamo in Dio, sempre per mezzo del nostro Signore Gesù Cristo. Tramite Cristo, un'altra forma di dire per mezzo, abbiamo ricevuto la riconciliazione. Ci vantiamo in Dio, perché adesso Dio è il nostro Padre. Cosa fa di natura un bambino e in una famiglia per bene? Questo bambino come pensa del suo padre? Sta con i suoi amici. È un bambino piccolo. Mio papà lo vedi come tutto, no? Mio papà può fare questo, mio papà questo, mio papà mi ama. E si vanta in un senso buono del suo papà. Mio papà farebbe qualunque cosa per me. Mio papà morirebbe per me. Mio papà si sacrificherebbe tutto per me. Noi ci vantiamo in Dio perché adesso siamo figli amati. Non eravamo figli amati, ma adesso per mezzo del Signore Gesù Cristo siamo figli amati perché siamo riconciliati e possiamo vantarci di Dio. E poi, iniziando al 12, inizia un discorso dove lui vuole farci vedere la grandezza della grazia. Allora, fa riferimento ad Adamo, è un piccolo parentesi. Se non esistesse la creazione del mondo in 6 giorni, con un uomo veramente Adamo, letteralmente che esiste, dove non c'era uomo prima e con lui inizia il peccato, se fosse una questione di migliaia di anni, è un milione quello che vogliono dire, e non c'è veramente un Adamo, è solo simbolico, allora tutto questo non ha senso. La Bibbia qui sta parlando di un vero uomo di nome Adamo, il nostro antenato, in cui è entrato il peccato nel mondo, per mezzo del quale è passato a noi i suoi discendenti. E quindi questa è una posizione chiara, che vuol dire che, come Genesi descrive, è la realtà. Allora, 12. Perciò, come per mezzo di un solo uomo il peccato è entrato nel mondo e per mezzo del peccato la morte, e così la morte si è estesa a tutti gli uomini perché tutti hanno peccato. E mi fermo, ok? Adesso stiamo facendo vedere Adamo. Per mezzo di un solo uomo il peccato è entrato nel mondo e dal peccato la morte, e si è estesa la morte a tutti gli uomini perché tutti hanno peccato. Abbiamo ereditato una natura peccaminosa. Noi non pecchiamo perché la società è brutta. La società è brutta perché siamo peccatori. E il peccato, e perciò la morte, si è estesa a tutti. E poi una parentesi 13-14. Perché? Fino alla legge, il peccato era nel mondo. Ora, il peccato non è imputato se non vi è legge. Tuttavia, la morte regnò da Adamo fino a Mosè, anche su quelli che non avevano peccato con una trasgressione simile a quello di Adamo, che è figura di colui che doveva venire. Allora, non c'era la legge di Mosè. Qui parla della legge di Mosè, prima di Mosè. E dice, il peccato non è imputato se non vi è legge, tuttavia la morte regnò da Adamo fino a Mosè, perché c'era la legge naturale, che abbiamo letto anche i Romani, e c'era la legge che Dio aveva dato ad Adamo. Perché ricordate Caino e Abele? E hanno fatto sacrifici a Dio, Caino frutta o verdura, piante e Abele, agnello, sangue. E Dio ha detto, Caino, se fai del bene, bene, bene implica un metro, tu non stai facendo il giusto, tu sai quello che dovresti fare e non l'hai fatto, quindi da quello si capisce che Dio aveva comunicato, si presume era Adamo che aveva trasmesso, che servono sacrifici di sangue. E quando Caino offre qualcos'altro, Dio parla con lui, se tu fai del bene, non è che sarai accettato. Quindi c'era una forma di legge semplice, senza tutti i dettagli di quello di Mosè, e quindi la morte regnava in tutto quel periodo da Adamo fino alle leggi di Mosè, no? Anche su quelli che non avevano peccato con una trasgressione simile a quella di Adamo, che è figura di colui che doveva venire, che sarebbe Gesù Cristo, figura in quanto uno che tutti i suoi discendenti prendono da lui il peccato, e così tutti i discendenti di Cristo prendono la sua giustizia. Vado avanti, 15. La grazia però non è come la trasgressione. Se infatti per la trasgressione di uno solo quei molti sono morti, molto più la grazia di Dio e il dono per la grazia di un solo uomo, Gesù Cristo, hanno abbondato verso i molti. Cioè, è il contrario. Un peccato era sufficiente per far arrivare il peccato e la morte a tutti, il male. Un peccato porta il male a tutti. La grazia di uno solo ha portato la grazia su molti. Il peccato ha portato il male, il contrasto è che la grazia ha portato il bene. La trasgressione ha portato la morte, la grazia ha portato il bene, la vera luce, la riconciliazione, essere giustificato. E poi lui spiega un po' di più. 16. Riguardo al dono, non è avvenuto come per qualcuno solo che ha peccato, poiché il giudizio è venuto da una sola trasgressione per la condanna, ma la grazia viene da molte trasgressioni per la giustificazione. Allora, una cosa importante qui. Il giudizio, la condanna, è venuto da una sola trasgressione per la condanna. Perché una sola trasgressione ha portato condanna per tutto il mondo? Onestamente sembra molto severo. Scusami, una sola trasgressione porta morte a tutto il mondo? Un solo peccato porta che tutto il mondo è sotto condanna? Non sembra un pochettino, no, non sembra tanto severo quello? Se ci pensate? Tutto il mondo, la creazione, tutto sotto condanna? Per un solo peccato sembra molto severo se non teniamo in conto la santità di Dio. E ogni volta che qualunque cosa sembra severa a noi è perché non stiamo capendo la santità di Dio. Non stiamo capendo quanto la santità di Dio è assoluta. Perciò quanto il minimo, per modo di dire, il nostro minimo peccato per Dio è terribile. Ci sono in ospedale e poi dove fanno satelliti che devono andare nello spazio non devono essere contaminati. E lì, più che in un ospedale, portano maschere, sistemi, tutto, ma in stanze ultra puliti. Non vogliono nessuna contaminazione. Certe malattie, certi laboratori dove lavorano con chimici biologici, armi pericolosissimi, non devono contaminare con un microgoccia di queste sostanze. E dobbiamo capire la santità di Dio è così immensa, totale, che ogni peccato è abominevole per Lui. Ecco perché il giudizio è venuto da una sola trasgressione per la condanna. ma la grazia viene da molte trasgressioni per la giustificazione. Un peccato era sufficiente per portare la condanna su tanti, ma Cristo è morto per tante trasgressioni. Li ha presi tutti su di sé, di tutti coloro che avrebbe salvato. Infatti 17. Infatti, se per la trasgressione di qualcuno solo la morte ha regnato a causa di qualcuno, molto di più coloro che ricevono l'abbondanza della grazia e del dono della giustizia regneranno nella vita per mezzo di quell'uno, Gesù Cristo. E abbiamo visto ancora per mezzo di Gesù Cristo, no? Allora, la trasgressione di Adamo ha fatto sì che la morte ha regnato molto di più. Cioè, per quanto è grande quello, infinitamente più grande il fatto che il dono della grazia di quell'uno Gesù porterà, arriverà la giustizia, regnerà nella vita non di tutti coloro che ricevono l'abbondanza della grazia. Non tutti, coloro che ricevono l'abbondanza della grazia. Non tutti sono salvati. E la grazia di Dio, Cristo è morto per tutti coloro che si ravvedono e credono in Gesù Cristo. E così Lui paga la loro condanna. Ma se uno non si ravvede, non crede in Gesù Cristo, la morte di Gesù non è per loro. Perché se fosse per loro non ci sarebbe più condanna, perché se Gesù avesse pagato i loro peccati non dovrebbero loro pagare ancora, perché sarebbero già pagati. Quindi, molto più coloro che ricevono l'abbondanza della grazia, del dono e della giustizia regneranno nella vita per mezzo di Gesù Cristo. 18. Per cui, come per una sola trasgressione la condanna si è estesa a tutti gli uomini, così pure, per un solo atto di giustizia, la grazia si è estesa a tutti gli uomini in giustificazione di vita. Infatti, come per la disobbedienza di un solo uomo, i molti sono stati costituiti peccatori, così ancora, per l'obbedienza di uno solo, i molti saranno costituiti giusti. Tutti sono morti nel peccato. Oh, quanto è importante per noi di vedere veramente la nostra condizione senza Cristo. Siamo empi, siamo morti nel peccato, siamo senza Dio. È importante capire questo per capire la meraviglia della salvezza. In Cristo molti saranno costituiti giusti, è un verbo passivo. Saranno costituiti giusti. Ed è un verbo passivo, è un verbo futuro. È futuro, perché vuol dire al giudizio saranno dichiarati giusti. Ma noi vantiamo nella speranza di quello, perché sappiamo che è sicura, perché è una speranza fondata non su noi ma su Gesù Cristo. Cristo è morto per noi quando eravamo morti, quando eravamo empi, quando eravamo senza forza, senza capacità spirituale, e in base a Cristo saremo dichiarati, costituiti giusti al giudizio finale, grazie a Dio. Ma allora, anche quelli senza la legge di Mosè, quindi prima della legge di Mosè, erano colpevoli, abbiamo letto, la morte regnava, ma la legge? 20. Ora, la legge intervenne affinché la trasgressione abbondasse. C'era già la trasgressione, abbiamo già letto. La morte regnava da Adamo a Mosè. Però la legge ha fatto abbondare la trasgressione. Cioè, vedremo in capitolo 7, che non avrei conosciuto la concupiscenza se la legge non avesse detto non concupire. Cioè, il punto qui è che eravamo già peccatori, ma la legge ha rivelato quanto siamo peccatori, ha fatto abbondare. Io posso dire, nella mia vita e nella vita di tante persone che ho evangelizzato, Sì, sono peccatori. Cominciano a vedere la legge di Dio. Quanto sono peccatori. E loro capiscono di più. Ma poi uno dei versetti più incredibili nella Bibbia. Alla fine di 20. Leggo tutto 20 ancora. Ora la legge intervenne affinché la trasgressione abbondasse. Ma dove il peccato è abbondato? La grazia è sovrabbondata. Per quanto il peccato abbonda, è abbonda. Quanto grave sono i nostri peccati, quanti sono i nostri peccati, quanto grande è la nostra colpa. La grazia di Dio in Gesù Cristo, abbiamo visto, è tutto per mezzo di Cristo, per mezzo di Cristo, per mezzo di Cristo, sovrabbonda. La grazia è infinitamente più grande del peccato, per quanto il peccato è grande. Perché la grazia ha costato la vita di Gesù Cristo, una vita di valore infinito. E perciò la grazia vale la vita di Gesù Cristo, vale tutto. E il peccato è gravissimo, ma non è nulla in confronto con il sacrificio di Gesù Cristo. Perciò, dove il peccato è abbondato, la grazia è sovrabbondata. E per quanto possiamo, oh Signore, quanto ho peccato! Giusto, è bisogno vedere quello, ma poi bisogna alzare gli occhi e vedere Gesù Cristo. Ma Gesù è morto per questo. Io accolgo questo perdono in Gesù Cristo. E io accolgo e ti ringrazio. E poi lui completa. Dove il peccato è abbondato, la grazia è sovrabbondata, affinché, come il peccato ha regnato nella morte, così anche la grazia regni per la giustizia a vita eterna, per mezzo di Gesù Cristo, nostro Signore. Il peccato regnava in noi. Il peccato regnava in noi. Chi pecca, Giovanni 8, chi pecca è schiavo del peccato. E produce la morte eterna. Ma la grazia regna per la giustizia a vita eterna. La grazia ci permette di non essere più schiavi del peccato. La grazia ci permette di camminare in giustizia. La grazia ci permette di fate morire ciò che in voi è terreno. La grazia ci permette di non prestare più le nostre membra come strumenti di iniquità, di peccato. La grazia ci permette di vivere novità di vita. Ci permette di spogliarci del vecchio uomo e rivestirci del nuovo uomo. La grazia rende i comandamenti non più impossibili, ma non più neanche gravosi. La grazia regni per la giustizia a vita eterna. E sempre, ancora, per mezzo di nuovo, di Gesù Cristo. Non ho contato. Quante volte dice per mezzo di Gesù, o mediante Gesù, ma sono parecchi. Parecchi in questo capitolo. Tanti, vorrei andare, devo andare a contare. Wow! Tutto per mezzo di Gesù Cristo. Sempre per mezzo di Gesù Cristo. Una cosa importante qui. La dottrina è importantissima, ma non dobbiamo mai imparare dottrina per conoscere dottrina. Paolo era il più grande dottore di tutti, di tutti gli apostoli. Cioè lui aveva più dottrina da trasmettere di tutti. Ma quando Paolo scrive, grammaticamente si interrompe costantemente dando gloria a Dio. Perché la dottrina per lui non era intellettuali fatti, non erano verità che poteva ripetere e recitare correttamente, erano cose che colpivano il suo cuore. E quindi lui dice, la grazia regni per la giustizia, vita eterna, per mezzo di Gesù Cristo nostro Signore. E leggendo questo capitolo, leggendo come Paolo parla, dico, ma come che io vedo? Sono colpito? Leggo questo e dico, oh, Signore, è vero, ero morto, ero senza forza, ero empio e tu hai mandato Gesù, mi hai amato. Come vedo questo? Come i fatti da conoscere? Voglio chiudere rileggendo capitolo 5 tutto di fila e sperando che adesso è un pochettino più chiaro a noi. Quindi, avendo stabilito in capitolo 3 e 4 che siamo giustificati per fede, dice, giustificati dunque per fede, abbiamo pace con Dio per mezzo di Gesù Cristo, nostro Signore, per mezzo del quale abbiamo anche avuto, mediante la fede, l'accesso a questa grazia nella quale stiamo saldi e ci vantiamo nella speranza della gloria di Dio. E non soltanto questo, ma ci vantiamo anche nelle afflizioni, sapendo che l'afflizione produce perseveranza, la perseveranza esperienza e l'esperienza speranza. Ora, la speranza non confonde, perché l'amore di Dio è stato sparso nei nostri cuori per mezzo dello Spirito Santo che ci è stato dato. Perché? Mentre eravamo ancora senza forza, Cristo, a suo tempo, è morto per gli empi. Difficilmente, infatti, qualcuno muore per un giusto. Forse qualcuno arderebbe morire per un uomo da bene. Ma Dio manifesta il suo amore verso di noi in questo che, mentre eravamo ancora peccatori, Cristo è morto per noi. Molto più dunque, essendo ora giustificati nel suo sangue, saremo salvati dall'ira per mezzo di Lui. Infatti, se mentre eravamo nemici, siamo stati riconciliati con Dio per mezzo della morte del Suo Figlio, molto più ora che siamo riconciliati, saremo salvati mediante la Sua vita. E non solo, ma anche ci vantiamo in Dio per mezzo del Signore nostro Gesù Cristo, tramite il quale ora abbiamo ricevuto la riconciliazione. Perciò, come per mezzo di un solo uomo il peccato è entrato nel mondo e per mezzo del peccato la morte, e così la morte si è estesa a tutti gli uomini perché tutti hanno peccato, perché fino alla legge il peccato era nel mondo. Ora, il peccato non è imputato se non vi è legge, tuttavia, la morte regnò da Adamo fino a Mosè, anche su quelli che non avevano peccato con una trasgressione simile a quella di Adamo, che è figura di colui che doveva venire. La grazia però non è come la trasgressione. Se infatti per la trasgressione di uno solo quei molti sono morti, molto più la grazia di Dio e il dono per la grazia di un solo uomo, Gesù Cristo, hanno abbondato verso i molti. Riguardo al dono, non è avvenuto come per quel uno solo che ha peccato, poiché il giudizio è venuto da una sola trasgressione per la condanna, ma la grazia viene da molte trasgressioni per la giustificazione. Infatti, se per la trasgressione di quell'uno solo la morte ha regnato a causa di qualcuno, molti di più, coloro che ricevono l'abbondanza della grazia e del dono della giustizia, regneranno nella vita per mezzo di qualcuno, Gesù Cristo. Per cui, come per una sola trasgressione la condanna si è estesa a tutti gli uomini, così pure per un solo atto di giustizia la grazia si è estesa a tutti gli uomini in giustificazione di vita. Infatti, come per la disubbidienza di un solo uomo, i molti sono stati costituiti peccatori, così ancora, per l'ubbidienza di un solo, i molti saranno costituiti giusti. Ora, la legge intervenne affinché la trasgressione abbondasse. Ma dove il peccato è abbondato, la grazia è sovrabbondata. affinché come il peccato ha regnato nella morte, così anche la grazia regni per la giustizia a vita eterna per mezzo di Gesù Cristo, nostro Signore. Amen. Voglio ringraziare Dio. E come posso, con quali parole umane possiamo ringraziarti per un dono ineffabile, per un dono che non si può descrivere, per questa grazia in cui siamo saldi, questa grazia dovuta al tuo amore per noi, quando non c'era nulla in noi da amare, quando eravamo empi, quando eravamo nemici, quando eravamo senza Dio, quando eravamo morti senza forza, e tu ci hai amato e hai dato Gesù Cristo, non per un uomo da bene, no, per peccatori hai dato Gesù Cristo. Quanto è grande il tuo amore, la nostra speranza è salda perché non è fondata in noi, ma in Gesù Cristo. La nostra speranza è fondata nel tuo amore per noi, per mezzo di Gesù Cristo. Tutto quello che abbiamo è per mezzo di Gesù Cristo. Oh, che possiamo vedere di più Gesù Cristo. Oh sì, Padre, quanto facilmente ci lasciamo distrarre, quanto facilmente siamo presi con i problemi, anche con benedizioni terrene che passeranno però, con difficoltà, con ingiustizie di questa vita, quanto è facile essere presi con mille cose. O ti prego che possiamo essere presi con la grazia, con il tuo amore, con il privilegio di dire che tutto è per mezzo di Gesù Cristo, che ritornerà per noi. Aiutaci a vedere di più le meravigliose verità in questo capitolo, e che è tutto per Gesù Cristo. Vogliamo vantarci, cioè gioire, nella speranza della tua gloria. E vogliamo vantarci anche nelle afflizioni, sapendo quello che producono. E vogliamo vantarci in te, o Padre, in Dio, tutto per mezzo di Gesù Cristo. Rende vera in noi le verità in questo capitolo, ti prego, nel nome e per mezzo di Gesù Cristo. Amen.
Preghiamo che questo insegnamento ti sia stato di aiuto e di incoraggiamento. Per altri insegnamenti visita il sito www.aiutobiblico.org o www.veravita.org. Che Dio ti benedica facendoti vedere più di Gesù Cristo.